Radio Arte, un caro saluto a tutti. Prendiamo la linea da studio come di consueto per la trasmissione del mercoledì, metà pomeriggio, tardo pomeriggio, a seconda di quando si svegliano i nostri radioascoltatori. Schiaparelli è da lì, ideata e condotta da Aldo Premoli, che salutiamo. Ciao Aldo.
Buonasera, buonasera a
Ben
tutti.
trovato. E questa sera con un ospite, che è già stata nostra ospite a Radio Arte, che ti prego, Aldo, di introdurre per i nostri ascoltatori.
Beh, la conosceranno in molti, si chiama Donatella D'Angelo, è un architetto, sa tutto, è una che sa sempre
Diamo
tutto. Ciao
nuovamente il
Donatella,
benvenuto.
benvenuto.
Grazie, buonasera.
E in particolare in questo momento sta facendo un ciclo di conferenze su il titolo a cui abbiamo dato questa trasmissione, che è La bellezza ci salverà. Allora, Donatella, lo dico io, potrebbe dirlo lei, ma lo dico io, e come ho detto, è un architetto, si occupa da 25 anni di beni culturali e è stata presidente di Italia Nostra a Torino. Progetta e controprogetta edifici vincolati che poi lei sistema con il consenso delle soprintendenze. Scrive molto anche per il Fatto Quotidiano, ma scrive di queste cose. È una persona che io ho invitato perché veramente, oltre a essere molto competente, ha una grande passione. E come sai, Federico, noi le persone che credono davvero in quello che fanno ci piacciono assai. Quindi
Assolutamente.
so che Donatella sta facendo una serie di conferenze, tra cui Torino, Chivasso, eccetera, su questo concetto, su cui io ho qualche dubbio che saremo salvati. Ma Donatella no. Vai, Donatella, in che senso la bellezza dovrebbe salvare noi italiani? A te la parola.
Innanzitutto ti ringrazio per la presentazione e per le bellissime parole che non merito. Comunque, no, io questa accezione della bellezza che salverà, che è dedotta dalla famosa frase ormai usata in tutte le salse, no? Del principe Dostoevskij al principe Mishkin, no? Di cui tra l'altro c'è una lapide a Firenze in Piazza Pitti perché compose l'idiota di Dostoevskij proprio a Firenze, lo affittava in tre stanze. Io ho fotografato più volte questa lapide perché recita la lapide: in questa casa Dostoevskij compose l'idiota.
È
E
vero,
come?
è vero.
Sì, è vero, sì, è storia questa. Fu un anno, si trattenne un anno a Firenze e lì compose l'idiota, da cui la famosa frase citata, che però non era neanche una novità, perché questa frase l'hanno detta prima in molti, no? E asserisco che è vero, no? Il concetto della bellezza, che tra l'altro è un antidoto, secondo me, di un ristoro, antidoto alle brutture, un antidoto alla depressione, un antidoto alla tristezza, un antidoto a tutte le angherie che subiamo, deve essere presa proprio come nostro scopo della vita, no? La bellezza, tra l'altro, in senso lato, in senso esteso. L'altro giorno spiegavo appunto le varie concezioni di bellezza, da quella che mi piace tantissimo di Parini, che è la capacità di appagare l'animo attraverso i sensi. Questa io trovo una definizione molto, molto calzante, o quella di Kant, che è la riflessione del piacere, anche questa è appagante, o quello di Hume, che è scrisse addirittura della regola del gusto, un trattato che consiglio sempre a tutti di leggere perché è molto divertente, dice che è nello sguardo soggettivo, e questo fa un po' riferimento a quella diretta che io ho seguito, dove c'era appunto la concezione dell'estetica, no? Perché a volte si sostiene che la bellezza soggettiva, oppure quello anche che artistico è giudicato artistico o meno, è soggettivo. Per esempio, tanto fare un riferimento a un artista che è molto divisivo, a me piace tantissimo Basquiano, alcuni lo trovano terrificante. Io mi ricordo che quando ci fu una mostra di Basquiat a Torino, alcuni non ridirono, no? Perché c'erano questi mega quadri. Io, pur essendo un amante anche del classicismo, devo riconoscere che Basquiat mi dà delle sensazioni, no? Sensazioni anche di gradevolezza, nonostante siano molto aggressive, no? come temi, come tematica, però mi trasmette anche piacere, quindi anche questo è un fatto soggettivo.
Donatella, fermati un attimo. Tu
sì,
sei
dimmi.
Fine intellettuale, sei una donna coltissima, passi da Basquiat ad altre cose, ma quando io leggo i tuoi post o i tuoi articoli, tu hai un chiodo fisso. Un chiodo fisso è una brutta espressione, insomma.
No,
quello che ti innervosisce moltissimo sono l'abbandono.
Sì.
Delle bellezze di questo paese, cioè sì, il degrado, eccetera, eccetera. Su quello tu ti infuri e scrivi, sì, eccetera, eccetera. Sei un architetto, hai fatto tante di queste cose, ma appunto vedo che sei una furia su questo. Prima hai parlato di angherie, in che senso?
No, mi indigna molto perché l'ho scritto anche nell'ultimo pezzo sul Fatto Quotidiano, no? Noi abbiamo circa 6.000 edifici storici abbandonati e tra l'altro io ho sempre visto con piacere, ho seguito anche Cultura Italia perché non è formato da quelli che io chiamo i talebani della cultura.
Aspetta, spiega cos'è Cultura Italia perché mica tutti lo sanno.
Ecco, cultura, e l'ho spiegato, ne ho parlato molto nella mia conferenza al Circolo Pannunzio. È un network importantissimo che poi adesso si è suddiviso in tutta l'Italia, Educazione Italia, che raggruppa, e quale ho aderito quasi subito all'inizio, e tu sei uno dei fondatori ad Angelo Argento.
Sono stato cooptato come te, anzi dopo di te.
Comunque siamo insieme insomma, in questo network importantissimo che raccoglie tutte le menti che si interessano di arti visive, di architettura, di arte, però che siano collegate anche a, diciamo, risvolti economici, perché io sostengo da sempre che con la cultura si mangia, si deve mangiare. E quindi mi è sempre piaciuto questo aspetto, ne ho discusso più volte con Angelo Argento, che è del mio stesso parere, perché per esempio sono in piena antitesi, no? Addirittura al fatto, quando scriviamo un articolo sullo stesso argomento, li mettono allineati per vedere appunto i due pareri con Tommaso Montanari, no? Per cui i beni culturali, il patrimonio architettonico, tanto per intendere, perché i beni culturali è un termine, così, un'accezione molto vasta che raggruppa appunto patrimonio architettonico, arti visive, il cinema, e quindi il patrimonio librario, no? Io parlo del patrimonio architettonico storico, deve essere assolutamente usato, non sovrautilizzato, però usato ovviamente in senso non improprio, ma per, tra l'altro, per quello per cui magari precedentemente era stato concepito e progettato. Se pensiamo che questi talebani, ho dato questa definizione, talebani della cultura, fanno delle battaglie per cui nelle saloni delle feste non si facciano eventi, le saloni delle feste, per esempio, di edifici storici, di regge, così mi sembra veramente antinomico, cioè una cosa che non ha proprio assolutamente senso. In più, io ho fatto anche delle battaglie perché non solo vengano riusati, ma che entrino i privati, e sono proprio in contrasto con Montanari, che ha scritto un librino che si chiama Privati del patrimonio, non usate il doppio senso, perché lui non vuole, asserisce che solo il pubblico si deve interessare, no? Al recupero e anche all'uso. E proprio ieri l'altro, in questa conferenza del Pannunzio, ho detto che io sono la testimone di come il pubblico usa male questi beni architettonici.
Che senso usa male? Cioè, tu vuoi far pagare i musei, per esempio?
Sì, questo nel modo più assoluto. I musei, se noi paghiamo una pizza 10 euro, no? E tutti hanno i 10 euro per pagare la pizza, non capisco perché non si deve spendere altrettanto per entrare in un museo, anche perché le persone tendono psicologicamente a dare valore a qualcosa che ha comprato, no? Ha comprato il biglietto, io quindi rispetto, e anche mio, quel pezzo di museo in cui sono entrato palazzo, per cui lo rispetto. Cioè, questo è un fatto psicologico. Io non sono psicologa, non riesco a darti una corretta, no, lettura, no, di questo fatto, però è così. Cioè, tu paghi 10 euro, dico, a un certo punto è anche mio, questo, per un'ora, per due ore, per cui devo rispettare quello che ho pagato.
Federico, che ne pensi? Che tu su questa cosa sei coinvolto? Perché Federico è un artista, è un accademico, c'è pure un'attività. Che ne pensi tu, Federico?
Come diceva qualcuno, il rancio è ottimo e abbondante. Ora, scusate la citazione anni 80. No, però credo che sia importante fare passo rispetto a quello che diceva Donatella, cioè è proprio l'idiota di Dostoevsky. Io partirei da qui. È accademico, nel senso che Firenze, ogni tanto ci vado praticamente ogni settimana, quindi sarà un po' l'aria, diciamo così, quella di sciacquare i panni in arno, dove in effetti noi diamo per acquisito un concetto di bellezza. In realtà Dostoevsky non circoscrive quale bellezza salverà il mondo, ma anzi alla domanda che è posta dalla figura dell'ateo, no, all'interno del libro, quindi dice, innanzitutto viene utilizzato come un capo d'accusa nei confronti del principe Mishkin. È vero che lei, principe, disse, no? Disse, quale bellezza salverà il mondo? Ecco, è una domanda che rimane in evasa.
Sì.
Come si dice nel mondo del business, perché il principe Mishkin non risponde, no? E quindi è interessante, perché questo, diciamo così, apre al famoso ventaglio di ipotesi, cioè quale bellezza salverà il mondo. In quel momento lì il principe stava accudendo un moribondo, quindi qualcuno ha detto che è la bellezza dell'impegno verso gli altri. Diciamo, è molto interessante questo passaggio, e direi che per noi è un passaggio di grandissima apertura, perché ci apre veramente ad una riflessione di a quale bellezza salverà il mondo. Non ultima, attenzione, voglio metterlo, non ultima, il motore di un'auto da corsa che i futuristi dicevano superiore alla bellezza dell'amica di Samotrace. Quindi esiste una bellezza anche della produzione. Allora, quale bellezza salverà il mondo? La bellezza di un'efficienza. La bellezza di una linea di produzione massimizzata, la bellezza di un piano industriale portato a termine, ancorché redatto.
Bellezza e armonia soprattutto.
Quindi, non è che si può parlare soltanto in termini, diciamo così, tanto per riprendere una trasmissione precedente, canonici di bellezza, o perlomeno legati al patrimonio culturale. Oppure possiamo farlo, perché no? Però all'interno del patrimonio culturale io ci metterei, grazie all'apertura, diciamo così, della sospensione del principe Mishkin, in tante cose che non si riferiscono soltanto alle arti visive, alle discipline, diciamo così, inerenti alle medesime, ma proprio a tutto quanto è espressione anche di passione, no? In un certo senso. Aldo all'inizio parlava della passione che le persone mettono in ciò che fanno. Anche questa è una bellezza? Pongo l'interrogativo sulla scorta.
No, siete troppo intellettuali.
Ma la bellezza, se mi
consente. Io non la faccio più questa trasmissione. Dico prima che è un intellettuale. Adesso invito te, sapete tutto, citate come i pazzi, ma cioè, io non basta, non faccio più nessuna trasmissione. No, scherzo, Donatella.
Io la metto molto semplice. La bellezza è ciò che ci fa sentire bene, no? È questo. Per cui, se, come diceva prima Federico, c'è un buon progetto aziendale che adesso noi andiamo proprio, divaghiamo molto, 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 andiamo molto lontano. Comunque, che può far star bene le persone e che può dare appagamento sociale, economico, culturale, eccetera, eccetera, va anche bene. Per esempio, io quando ho presentato l'altro giorno tutti i beni UNESCO,
dove?
Centro Pannunzio, ho fatto questa conferenza, La bellezza salverà, eccetera, e nei vari beni che ho fatto vedere c'è anche l'industria Olivetti, che sono patrimonio dell'umanità, come certamente sapete. C'era subito dopo la Basilica di Assisi, e subito dopo la Camera Picta c'era intramezzato questo complesso, appunto, delle fabbriche di Olivetti, no? Che fanno parte del patrimonio dell'umanità. Quindi il discorso che faceva Federico calza a pennello. Cioè, tutto quello che fa star bene. Io, per esempio, ho una mia visione così particolare, no? Come ognuno di noi, tutto quello che mi dà armonia mi appaga, mi fa stare bene. E tanti mi dicono: ma con tutto quello che è passato e continua a passare, con il lavoro difficile che fai, come mai sei sempre allegra? Anche su Facebook non ti lamenti mai, perché a me basta un niente. E nei momenti di maggiore stress cerco la bellezza dove c'è, basta avere gli occhi. Cioè, e tanta gente non ha gli occhi, non è che non vivano nella bellezza, non hanno gli occhi. E quello che prima appunto si parlava dei beni, quello che mi fa indignare, ma molto, e purtroppo non ho trovato ancora una tregua a questa mia indignazione, perché vedo che non si fa niente, si fa pochissimo, è quello di questi edifici bellissimi, fatiscenti, che potrebbero tra l'altro recuperati e trovare una redditività interessante per contribuire al nostro PIL, no? Quindi non si tratta solo, a parte restituire la bellezza, no? però avere una possibilità di livelli occupazionali, di trovare appunto un dei ristori e non solo come reddito di cittadinanza, ma veramente la filiera dei beni del recupero del patrimonio architettonico è enorme, veramente, da noi, dalla progettazione.
Ma adesso nel PNRR, così introduciamo questo argomento, che da niente proprio. Sì. Non sono previsti, come dire, dei fondi in questa direzione, che tu sappia?
Briciole. Io me lo sono letto, veramente molto molto scarso, tant'è che appunto in questo mio ultimo articolo, l'ho fatto 6 mesi fa, di nuovo ribadisco il concetto che i privati devono intervenire. Purtroppo per una serie di situazioni, in parte per me incomprensibili, e io potrei fare degli esempi qui, ma sarebbe troppo lungo, andremo così a parlare per ore. A fronte del, questo me lo diceva tra l'altro la direttrice del Demanio del Piemonte, a fronte di immobili messi all'asta, le aste vanno deserte, nessuno interviene, ci sono dei complessi di, non so, 15.000, 20.000, 30.000 metri quadrati, imposti eccezionali, no? Non solo di per sé la parte edile è importante, è prestigiosa, ma anche il contorno, no? Anche tutto l'intorno, cioè in isole, facciamo le ex carceri, no? Che potrebbero essere tutte riutilizzate, data la tipologia, dato il layout distributivo, ci sono una serie di edifici che possono essere recuperati ad uso recettivo, e prima che tutti le carceri non è una sequela, no, di celle. Le celle possono diventare benissimo le celle che magari contenevano 10 di detenuti, o se sono riconvertite a stanze, no? E poi queste sono situate in posti ameni, non è che siano in posti in isole, tipo li conoscete tutte, no? Dall'Asinara alle isole della Sardegna, e quindi possono assolutamente essere riconvertite. Purtroppo
scusa, sì. Ti fermo su una cosa, io da un po' di tempo ho a che fare con, da poco tempo, non da un po' di tempo, tu invece ce l'hai a che fare da decenni, ho a che fare con il pubblico, cioè io sono un privato che fa delle cose con le amministrazioni, piccole cose con le amministrazioni pubbliche, e mi scontro con, forse dico delle banalità, difficoltà di, a parte gli individui, perché quando sono di cariche elettive o comunque anche di concorsi, a volte incontri della gente capace, molto spesso incontri della gente che non ha la più pallida idea, e quindi diventa un problema a dialogare. Poi c'è il problema delle sovrintendenze, per cui tu dici, ma il privato che intervenga, e che, io sono d'accordo, nel senso che secondo me la logica del privato che insieme all'istituzione si attiva e fa delle cose è vincente. Cioè, basti dire che, faccio un esempio, a Milano le cose più belle che vengono fatte per l'arte contemporanea le fa la Fondazione Prada e la Pirelli, punto. Poi non è che a Milano non ci siano altre cose, però effettivamente le cose di punta sono fatte da dei privati che lavorano molto bene, e credo che Milano non sia l'unico posto dove succede questo. Quindi, però veramente, cioè, la complicazione, le sovrintendenze sono una roba, non so, in Sicilia, dove io abito, anche vedo cose che voi umani non potete credere. Cioè, interventi delle sovrintendenze a bloccare il fattibile e non interventi di fronte all'orrore crescente. Per cui, lo so, sembra un po' la solita solfa, no? La lamentela del cittadino che dice colpa. No, ma non è così, perché io non sono un cittadino che si lamenta e basta. Io sono un cittadino che fa veramente piccole cose, ma le fa. Poi, cioè, come ne usciamo in questo paese da questo che lo so che è un problema centenario, non so, secolare, da quando c'è
da Giolitti in poi,
esatto, cioè, come ne usciamo? Allora, tu mi dici il PNRR, questa cosa briciole, denunci questa situazione e dici i privati non intervengono abbastanza, ci abbiamo un patrimonio culturale che va allo sbando, poi però quando intervieni ti trovi. La tua esperienza, tu hai lavorato con le sovrintendenze?
Sì, io ci lavoro nel senso che i miei committenti non sono le sovrintendenze, ma sono dei ministeri o dei comuni, no? Finora, e tocco ferro, io sono su una scrivania che ferro e cristallo, per cui finora mi è sempre andata molto bene. Io ho avuto il nulla osta senza condizioni dalle sovrintendenze di tutta Italia. Ma perché? Ma non perché io sia brava, bella e buona, no, perché io faccio delle indagini pazzesche e giustifico tutta una serie di interventi, di impianti, impianti tecnologici. Ovviamente questi edifici vanno usati, no? Quindi usati per la nostra concezione del vivere, no? Quindi non, è impensabile non inserire, cioè metterli a norma come impiantistica elettrica, termoidraulica, così, ma poi non inserire anche un ascensore, no? Perché insomma edifici di una certa, poi bisogna anche pensare ai disabili, eccetera, cioè, a parte i disabili, gli ascensori vanno messi. E io sono riuscita a far inserire degli ascensori esterni in immobili vincolati.
Tipo, fai esempio.
Sì, mi hanno nulla osta senza condizioni. L'importante è trovare il modo perché che questi impianti tecnologici siano assorbiti, siano meno impattanti, meno invasivi e abbiano una giustificazione, no? Perché io sono una persecutrice del restauro filologico, no? E quindi ovviamente sono rispetto alla CERTI, quindi non sono di quelle che poi fanno dei restauri così tanto per farli, no? Io sono molto attenta a tutta la storia, le vicissitudini così, e gli avvicendamenti storici, no? E tutti i vari interventi che si sono susseguiti nel tempo. Però ovviamente bisogna attualizzarli, no? come dicevo prima, come standard di vita. E non ho mai trovato così pregiudizievoli in questo senso. E poi faccio delle ricerche storiche talmente profonde, approfondite, che servono anche loro, no? Io sono un topo di archivio e di biblioteca. Figurati che quando ho dovuto restaurare una parte del complesso dell'abbazia che c'è a Pavia, no? San Pietro in Ciel d'Oro, dove c'è l'Arca di Sant'Agostino, che è un posto stupendo, la famosa arca, infatti vanno i convegni, i filosofi di tutto il mondo si trovano, no? E sono andata nell'archivio storico di Milano, napoleonico tra l'altro, dove io ho consultato l'incunabolo e le cinquecentine, non mi sarei più voluta muovere da lì, tanto appassionante. E ho trovato tutte le vicende di questo complesso, prima domenicano, poi agostiniano, ho capito perché c'è questa facciata che in parte romanica poi è collegata a una facciata ottocentesca, no? E di lì tutta la storia che appunto Napoleone Bonaparte ne fece il comando di per tutta l'Italia l'Italia settentrionale e quindi lui che era appunto, come tutti sanno, Napoleone anticlericale, cacciò prima i poveri domenicani e poi distrusse la facciata che poteva dare adito o così collegarla a qualcosa di sacro, no? Per cui ci appiccicò questa facciata di stile napoleonico, però all'interno per fortuna si sono ancora trovate delle tracce, no? Di mura romaniche, per cui poi ho fatto...
Allora, Antonella, però allora perché sei brava solo tu? Perché non funziona niente, a te ti funziona tutto. Allora...
No. Allora, io ho avuto... no, ti fermo subito. Io recentemente, che feci una litigata pazzesca con il sovrintendente, ma non per colpa sua, perché poi c'è stata questa riforma della sovrintendenza, per cui prima a capo della sovrintendenza erano solo architetti, adesso ci sono storici dell'arte, archeologi, no? Quindi una riforma sbagliatissima, perché abbiamo messo dei sovrintendenti che non sanno leggere i progetti, ma non perché io voglia così difendere la categoria degli architetti. Se tu devi esaminare un progetto devi saperlo leggere, no? Come dai, non so, puoi dare un progetto a un laureato in legge, no? E che non sa leggere, una sentenza un architetto che non la sa leggere, no? Ecco. E quindi recentemente io ho redatto un progetto a Mantova, la funzionaria non è venuta, non ha fatto i sopralluoghi, ha scritto delle stupidaggini, no? Perché quando uno non viene, ha detto, ma io faccio questi pareri così, cioè, mi ha parlato di affreschi in un posto dove non c'ho gli affreschi, tanto per fare un esempio, mi sono veramente indignata, no? Ho detto, ma scusi, ma lei... esprime un parere, redige un parere scritto senza neanche essere venuto. E quindi non tutti sono così. La maggior parte però dei miei colleghi, e questo mi scuso già per quello che dirò, a volte redigono dei progetti in modo molto frettoloso, no? Allora io cerco sempre, ripeto, di fare indagini approfondite, di dare giustificazioni, di studiare, di fare uno studio attento dei materiali, no? della zona, no? Cerco delle vicissitudini storiche e giustifico le mie scelte, bisogna giustificare le scelte, no? Perché se tu fai una relazione in cui giustifichi le scelte, non trovi opposizione se il funzionario sovrintendenza è minimamente intelligente. Certo, perché se gli mandi brutalmente un progetto e dico questo è... poi non so, diventa un fatto di presunzione, no? E anche di poca serietà, secondo me. Solo io finora, ripeto, non ho trovato, tranne quest'ultimo caso, perché questa funzionaria non si era scomodata a fare il sopralluogo, mi ha fatto un parere condizionato, che io l'ho trovato lesa maestà, perché io in 30 più anni di carriera, di progettazione di edifici, di recupero di edifici storici, ho sempre avuto i pareri in nulla osta senza condizioni, che ha sempre suscitato lo stupore di miei colleghi, no? Con delle battute da parte dei maschietti anche abbastanza antipatici. Beh, tu sei una bella donna, cosa c'entra una bella donna? Non è, le volte li spediscono manco lì, sai, queste cose maschiliste, no, vostre, no?
Madonna, adesso la Donatella, come ti dobbiamo chiamare? Architetta? Adesso.
No, per carità, io detesto le cariche, no? Le cariche e le professioni sono neutre, cioè non esiste, io chiamiamo il geometro, no?
Quindi, il geometro, sì.
No, assolutamente, io non ho fatto battaglie con le mie amiche, tra virgolette, femministe, perché non sono certamente questi i fatti che ci discriminano, assolutamente. Poi se uno mi chiama architetta, no? Non, lo trovo cacofonico anche, non... Non esiste.
Anche un po', vabbè. Federico, ti ho portato un animale particolare, perché guarda che la Donatella dice delle robe, anche oggi ha detto delle cose, perché lei è una cultrice della bellezza, però dice l'economia, bisogna far pagare i musei, bisogna vivere di queste cose, i soldi c'entrano. Poi difende le sovrintendenze, mai sentito una cosa del genere. Che ne pensi, Federico, di Donatella?
Beh, insomma, direi una donna sicuramente che ha le idee molto chiare, no? Come si suole dire in questi frangenti. Sì, è vero, c'è poco da dire, non è che possiamo dire che non possiamo neanche dirci né d'accordo né in disaccordo. Sicuramente la nota che a tutti, diciamo, gli addetti ai lavori risalta è questa, la difesa delle sovrintendenze, perché le sovrintendenze sono sempre caricate.
Sì, sempre cattive.
Una cosa di questo genere. No, devo dire che le sovrintendenze però in Italia hanno anche impedito, specie nelle nostre zone della Toscana Felix, diciamo così, hanno anche impedito dei misfatti che comunque erano già lì belle e pronti per essere realizzati. Quindi no, ci sono dei funzionari molto capaci, molto precisi, eccetera. Sicuramente questo fatto di far entrare, come si può dire, un discorso di economia all'interno del sistema museale è questione che risale, diciamo così, alle origini dell'uomo. Però di fatto o lo gestisci un po' come fanno in Gran Bretagna, almeno non so se prima della Brexit perlomeno, cioè con un discorso diverso, e quindi anche con i musei liberi, diciamo così, però più i musei sono liberi, più i musei da quelle parti riescono a fare poi grandi numeri, riescono a fare anche grandi mostre in un certo senso. Quindi ci vorrebbe una riforma generale e globale del sistema. Secondo me non sarebbe male mettere anche questi argomenti all'interno del PNRR, discorso infrastrutturale sia in essere che virtuale, però poi dopo ci sarebbe, diciamo così, bisogno di una capillarizzazione che potrebbe portare anche a uno sviluppo concreto poi, no? Non solamente, diciamo così, ad una possibilità di uno sviluppo come tale. Quindi mi sembra che, a me, per quanto mi riguarda, io sono d'accordo.
Io vorrei essere non d'accordo, ma non riesco a trovare una maniera di non essere d'accordo. Ma comunque, io so che Donatella ha scritto tempo fa un articolo molto pessimista, tutto sommato, in cui ha detto che il PNRR, che lei ha letto, io non l'ho letto, ma non so, lei legge tutto, è pazzesca, è un cavolo che riusciamo a spenderlo come dovremmo, e l'ha scritto tempo fa. Adesso c'è una polemica in corso pazzesca, perché l'Europa ci dice: occhio che se non spendete quei soldi sono problemi vostri. In più parliamo del nostro amico Friedman, che Donatella conosce, che conosco anch'io, che è uscito con un tempismo fantastico, solo i giornalisti americani riescono a fare questa cosa, con un libro di quasi 500 pagine che dice esattamente questo. Dice: il PNRR, siete molto simpatici voi italiani, mi siete molto simpatici, ma non ce la farete mai. In realtà non lo dice così brutalmente, però leggendo lui dice: ci avete due problemi, digitalizzazione e transizione ecologica, che significa i carburanti, che significa l'energia, eccetera, eccetera, che sono, secondo lui, basilari. Altro che bellezza, dice lui. Se queste due cose, pur con lui, in questo libro escono chiaramente le simpatie, no? Lui simpatizza per Draghi, simpatizza per Cingolani, però quando poi fa un ragionamento complessivo sul sistema non lo dice, ma tu quando hai finito il libro dici: santa Madonna, non ce la faremo mai. Donatella, che ne pensi?
Io condivido il pessimismo di Friedman e vi dico subito perché. E questo articolo, appunto, anticipavo, mi pare che l'ho scritto a novembre, fine novembre. Quei 220 miliardi di euro, no? 10 volte una finanziaria, di quei 150 fondo perduto c'è un prestito di interesse, 150 prestito di interessi, quindi non gratis, e gli altri 70 fondo perduto. Saranno gestiti in gran parte dal Ministero Infrastrutture, no? Questo è un dato tecnico che lo sappiamo noi addetti ai lavori, non viene mai detto bene sui giornali. E siccome io ci lavoro con il Ministero Infrastrutture, vi posso assicurare che in questi 3 anni, vabbè, c'era di mezzo la pandemia, 2 anni e mezzo, la pandemia, c'era il lockdown, però si poteva lavorare lo stesso, no? In remoto, così, poi c'era anche uno dei vari DPCM di Conte, assicurava la possibilità di poter lavorare in studi di architettura e anche i funzionari del Ministero Infrastrutture. Non è andato avanti nessuno dei miei progetti, e sono piccoli progetti, sono progetti da 4-5 milioni di euro, non sono progetti da 300, che ho visto, cioè da 350 milioni di euro. Come faranno i funzionari con tutta la serie di, in parte, di burocrazia assurda, no? Perché non vi sto a dire la sequela e l'iter procedurale che porta poi alla cantierizzazione, ve la risparmio, perché è un inferno. Primo, un inferno per noi professionisti accedere alle gare, che è veramente una cosa allucinante, perché noi siamo equiparati alle imprese di costruzione dalla legge Merloni in poi, no? E poi nel momento in cui tu predisponi il progetto, magari lavorando la notte perché se non lo consegni in tempo debito paghi delle penali, dopo il progetto rimane lì 3 anni nei provveditorati e opere pubbliche, che non so se sapete cosa sono, no? Sono gli uffici decentrati del Ministero Infrastrutture, non si chiamano provveditorati e opere pubbliche.
Non sarà Donatella, perché erano brutti i tuoi progetti e poi costavano poco, non li ha guardati.
No, il discorso, io non ho fatto la premessa, progetti tutti approvati, cioè sono rimasti lì nel cassetto, e vi posso anche dire, questi progetti sono di estrema urgenza, cioè io li ho redatti, sono stati approvati, sono immobili storici che servono per tribunali, ma tra l'altro domiciliati questi tribunali in palazzi di Giulio Romano, no? Tanto per fare un nome così a Mantova, e poi quello di dove c'è l'abbazia, dove c'è l'Arca di Sant'Agostino, no? Pavia, o altri in zone pregevoli, e sempre questi edifici storici vincolati. No, progetti approvati da tutti gli enti, ASL, comuni, perché ci vuole anche il visto dei comuni, regioni, nonché sovrintendenze, poi rimangono lì in attesa della gara d'appalto. Gara d'appalto non viene mai espletata, e fino a quando non viene espletata la gara d'appalto e non vengono finiti i lavori, gli usuari non possono entrarne in possesso. E sono, io ricevo le lamentele, no? Che come fosse colpa mia, io non posso, sono progettista e non posso certamente fare la gara d'appalto, la fanno i funzionari, che mi telefonano però disperati, perché questi non riescono neanche a parlare con i suddetti funzionari, no? Che si negano. Quindi da 3 anni che presidente dei tribunali non hanno gli uffici a norma, i carabinieri non hanno le loro caserme, gli ospedali non hanno le cose.
Ma perché succede questo? Perché? Qual è l'inceppo?
L'inceppo è in parte inenarrabile. Basta guardare le cronache ultimamente. Io ho cambiato, per esempio, non so se sapete cos'è il RUP, no? Responsabile sicuramente sui RUP, è quello che deve seguire tutta la pratica, no? Si chiama responsabile unico del procedimento, quello che deve seguire la pratica dall'inizio alla fine, e poi mandarlo alla fine in gara insieme al dirigente. Ma guarda, è incomprensibile, non succede solo a me. Cioè, io ho parlato con dei colleghi anche più importanti di me, no? E siamo tutti, a parte poi i pagamenti, perché questo è un discorso a parte, che io aspetto del pagamento delle fatture da 4 anni, ma questo è così, è marginale, no? In tutto l'aspetto. Non si capisce perché era venuta fuori una norma, una delle forse poche cose buone di Conte che aveva varato, sulla responsabilità maggiore del funzionario che non fa, piuttosto del funzionario che fa e falla. Perché l'alibi del funzionario è quella di sbagliare e poi
pagare il
denunciato, no? Ecco, viceversa, poi questa norma qua fu stralciata, era anche questa in una finanziaria. Io avevo scritto anche un articolo, finalmente una norma, perché loro hanno paura del danno erariale. loro citano sempre il tormentone, no, di questi funzionari pubblici, e questa per non pensare male. Poi si può anche pensare male, e questo non lo posso dire pubblicamente. Comunque, uno dei tormentoni è il famoso danno erariale, perché loro pensano che mandando avanti qualcuno si alzi, no? E denunci questi funzionari perché hanno mandato avanti una pratica. Dico, ma scusate.
Donatella, però guarda che non è che pensano, è successo, succede.
Succede perché non è entrata in vigore questa norma, per cui pensa, allora io ti faccio un esempio banalissimo. Faccio un progetto per il Tribunale di Mantova, no? Perché serve, appunto, che ha scritto più volte al Ministero Giustizia che ha i locali non agibili, nonché carenza di locali, no? Come molti uffici, sia carabinieri che varie forze dell'ordine, che appunto uffici giudiziari, cosa fanno? Affittano dei prezzi incredibili, no? Incredibili, spendendo, guarda, delle somme assurde in edifici privati, pur avendo a disposizione, perché il comune, il comune di Mantova gli ha ceduto, no, per 99 anni tra immobili, no? Però questi immobili, ovviamente, cioè io ve li do, però ve li dovete restaurare. E questi, non avendo avuto, poi finalmente magari riescono ad avere i fondi per il loro, la loro riconversione, li mettono in atto, nell'attesa, nelle more, affittano questi locali, continuano a prorogare, no, questi affitti, ma io ti parlo veramente di cifre assurde, perché per esempio Mantova è una città cara, ricca.
Perché... Donatella, sei noiosissima, ma questa è una trasmissione di moda? Lo sai, sì, che questa è una trasmissione, sì, di moda?
Ma a me piace, la... allora ti dico una...
Qual è il tuo designer preferito? Federico, no, non è possibile, questa donna è... Non è possibile, non ci si sta dietro.
Non ci si sta dietro, Aldo, adesso dobbiamo passare ai design.
È pazzesca. Ma...
No, ma io sono molto frivola. Allora, ti dico una cosa. Io
l'altra... La moda è una cosa secca.
No, lo so, ma l'ho sempre detto. Allora, io vi invito a leggere, sempre in contrasto, c'è una litigata con Tommaso Montanari, l'ho citato l'altro giorno, avrà delle orecchie come i padiglioni, vabbè.
Come il padiglione Italia.
Sì, esatto. Per cui lui fece un articolo indignato, no? Di indignazione assurda, quando le Fendi sfilarono, vi ricordate? Lui ha detto, sfila al Colosseo. Innanzitutto ha detto, no, non sfilano al Colosseo, sfilano al Palatino, che è un'altra cosa, no? Distanza in linea d'aria un chilometro, no? Non so se sapete, è la differenza tra Palatino e Colosseo, no? Poi, per due serate, le Fendi diedero qualcosa come... mi ricordo così, cerca a memoria, 2,5 milioni di euro, no?
Ascolta, non sono le Fendi, Erno, andiamo avanti.
Vabbè, sì, d'accordo, il marchio, il marchio Fendi, si dice Fendi perché, allora vedi, io qui sono un po' così superficiale, perché se tu dici alle persone HLM, la gente non lo sa, no? Però, per esempio, adesso Bottega Veneta l'ho citata, non trovavano la biennale, trovano i fondi, Bottega Veneta ha finanziato tre marchi, hanno finanziato la biennale di Venezia, no? Come voi se ben sapete, tre brand della moda. Ma io sono favorevolissima, per esempio, al fatto che le sfilate vengano fatte negli sfilati. Sai quanti articoli sul Fatto scritto in questo senso?
Allora ti faccio un'altra domanda, aspetta, poi chiudiamo, perché ormai dobbiamo chiudere. Adesso ti parlo del Teatro Greco di Siracusa, dove l'altra sera ho visto un meraviglioso Edipo Re di Kasten, che è un regista canadese che io nella mia profonda ignoranza non sapevo chi era, e poi mi hanno detto che è uno dei 5 più importanti registi di teatro, insomma una cosa meravigliosa. Ok, lì si fa la tragedia greca, ma... Ad agosto ci sarà Baglioni, la Nannini, questo, quell'altro e quell'altro, concerti rock. Secondo te, che di questo sei veramente un'esperta, è giusto fare dei concerti rock in un teatro greco come quello di Siracusa, che ha, non so, 2500 anni, eccetera, eccetera? Io so che tu sei aperta su questi discorsi, ma cosa ne pensi? Io non ho un'opinione, dopo quello che mi dici scriverò un articolo, vai. Che ne pensi?
Guarda, non è il massimo, ti dico francamente, però se questo aiuta, purché sia appunto rispettoso come nell'allestimento, perché questi allestimenti dei concerti rock sono veramente delle macchine infernali, e quindi c'è tutta un'attrezzatura gigantesca, quindi si devono ovviamente zancare, ancorare, purché appunto sia non solidale con le strutture, con i reperti così archeologici, no? Quindi non creino danno, no? Al costruito, alle rovine. Io sono favorevole, certo preferirei un altro genere, poi non amo particolarmente né la Pausini né, ma questi sono generi musicali, questo non c'entra niente, no? Però di per sé la cosa, anche perché ti dico, lo citavo anche l'altra sera, perché ormai ne faccio una ogni giorno, mi dimentico di queste conversazioni. E molte persone non si avvicinano, non sanno, non conoscono questi luoghi. E se persone che per una serie di motivi familiari, sociali, non hanno avuto un approccio, no? Con un bene artistico, una parte del nostro patrimonio archeologico e architettonico, e si avvicinano in questo modo, magari dico io, penso, deduco, che potrebbe essere un primo passo poi per amarli questi beni. Cioè, questa è la mia idea, poi magari sono troppo ottimista, fiducioso nell'umanità. Ma io ti faccio un esempio. Un mese fa c'è stato in un complesso abbandonato di Torino, che in parte è stato recuperato, che l'ex si chiama l'artiglieria reale, che è vicino, attaccato per esempio al Teatro Regio, vicino al Palazzo Reale, e l'ha preso così in affido, diciamo, un pool di persone appassionate d'arte, e però appunto che gestiscono anche bar, ristoranti, e fanno delle varie manifestazioni. Una si chiama Paratissima, che è una rassegna di artisti contemporanei, non solo nella pittura, ma anche nella fotografia, no? E poi fanno appunto una serie di eventi. L'altra sera hanno fatto, proprio in concomitanza con l'Eurovision Song Contest, hanno fatto una manifestazione parallela, bellissima tra l'altro. E molti ragazzi attirati, no, da questo fatto, perché poi ci doveva essere Boss Dom, che non so sapete chi è, diciamo il socio di Achille Lauro, no? Il suo promoter, quello che l'ha lanciato. Vedi che io seguo anche queste cose. E sono arrivati in massa, no? E molti ragazzi con cui ho poi parlato, poi c'è stato, io ho ballato fino alle 2 di notte, perché io adoro ballare, guarda, c'è una cosa pazzesca. Infatti, l'hai visto, no? L'ho messo su Facebook, non so se l'hai visto, mentre c'è il video, no?
Inutile seguire tutto, sì, quello che fai, comunque.
Sì. Vabbè. Allora, io spiego, questi ragazzi erano entusiasti, ma che bello, non erano mai stati, non sapevano niente della storia dell'artiglieria, io in maniera non noiosa, non didascalica, non cattedratica, gliel'ho spiegato, no? Come, anche in modo divertente. Per la prima volta ho detto, ah, che bello, adesso lo visiteremo, andremo anche non solo quando c'è la festa, ma anche quando c'è Paratissima, quindi quando faranno questa rassegna di arte, dei giovani artisti, di fotografia, no? Quindi secondo me è giusto questo approccio.
Non so, io racconto un piccolo aneddoto, poi Federico mi sa che dobbiamo chiudere. Io non ho un'opinione precisa su questa cosa, adesso torno giù, adesso sono a Como, poi torno giù e andrò a vedere l'ultima delle tre tragedie. E in città a Siracusa c'è fermento su questa cosa, no? Perché qualcuno dice no, assolutamente, è un casino, lo fanno, perché uno dice, ma perché non lo fai in uno stadio di football, una cosa del genere? Ma vabbè, insomma, c'è un po' di fermento, io non ho un'opinione. Però la mia signora mi racconta di un concerto dei Pink Floyd, quindi sto parlando di 10, 15, 20 anni fa, fatto nel bacino di San Marco.
Allora, io sì, me lo ricordo, sì.
Io adoro i Pink Floyd, per l'amor del cielo. Mi dice che lei era tra i privilegiati che andarono con le barche sotto il palco, però mi disse, Aldo, cioè, la musica era così potente che venivano giù i pezzi della basilica, cioè è stata una roba terrificante, perché nessuno si era reso conto che sarebbe successo questa cosa.
Quello fece scuola, solo, ma per tutti i danni che provocarono i Pink Floyd, tra cui anche il pubblico dei Pink Floyd. Io tra l'altro scrissi, no, io all'epoca non so se ero Presidente Italia Nostra, io scrissi una lettera alla stampa così indignata, perché si permisero questi Pink Floyd di scrivere che loro avevano dato lustro Venezia, cioè bastava quello e che non li ho più amati, nonostante anche a me piacessero molto, no? E questo mi diede molto fastidio, ma come ti permetti di scrivere, di dire una cosa del genere? E però nota che le regole sono cambiate, no? Adesso devono rispettare i decibel, devono rispettare, ci sono tutta una serie, prima di tutto sono cambiate le regole proprio per i locali di pubblico spettacolo, no? Cioè il TULP, il cosiddetto TULPS, no? Che io sono costretta a seguire quando facendo appunto anche progettando molti teatri e sia arene, faccio anche questi progetti, per cui sono cambiate queste regole dettate in primis dai Vigili del Fuoco. Non solo per quanto riguarda la capienza, non solo per quanto riguarda appunto le attrezzature sceniche o meno, e poi anche per quanto riguarda i decibel, no?
Quindi Federica, non se ne può più di questa, sa tutto, non è possibile.
Aldo, voglio dire, grande trasmissione, grandi ospiti, c'è poco da fare.
Stavo cercando di tirare fuori un discorso leggero, scemo, pure questo mi cita tutte le regole, non è possibile.
Scusami, se tu devi fare un progetto, anche un'arena, purtroppo, per fortuna, noi dobbiamo seguire determinate norme, no? Che vanno sempre all'approvazione. Ecco, un'altra cosa che prima non si diceva tra i vari enti, ho dimenticato, no? Proprio, ma perché anche lì non ho mai avuto problemi, e sono i temutissimi Vigili del Fuoco. Ecco. Cioè, bisogna passare sovrintendenza, ASL o ATS, come si chiamano le varie zone, comuni, regione, la regione poi è ramificata in 3.000 rivoli, no? C'è quella che ambientale, quella...
Però i Vigili del Fuoco sono belli.
Sì. Però guarda che ti bastonano, non credere, ti bastonano da morire. Io li temo più i Vigili del Fuoco che delle sovrintendenze, no? Non ho mai avuto anche dei problemi, però bisogna stare molto molto attenti, giustamente. Tutti i nostri progetti sono sottoposti al visto dei Vigili del Fuoco.
Vuoi mettere le divise dei Vigili del Fuoco con le sovrintendenze? Cioè, io mi occupo di moda. Cioè,
sì, sono carini. Ma c'è un museo, allora il museo storico, più bello. No, ma ti dico, tu che sei appassionato, devi andare a Mantova, proprio nel castello del Palazzo Gonzaga, dove c'è il più bel museo dei Vigili del Fuoco.
Vedi che si impara sempre un centinaio di cose almeno, va bene. Federico, fermiamola.
Perché non lo sapevo neanche io, perché quando uno va in un posto, io, ecco, l'unica fortuna che ho nel mio lavoro, che mi muovo, sono curiosa, e quindi io ho scoperto, ma è una città straordinaria, veramente, no? Non è abbastanza visitata e conosciuta, perché uno conosce tre cose in croce, no? Di
mangiare. Come si mangia?
Ma si mangia divinamente, guarda, io adoro la zucca, che non è solo lì si mangia la zucca, dall'antipasto al dolce ti fanno.
Va bene, grazie Donatella, fermiamola Federica.
Grazie a voi.
Fantastico, fantastico, va bene. Allora Aldo, rush finale?
Rush finale, non ho parole. No. La prossima volta, sai cosa facciamo Federico? Invitiamo Donatella insieme a Rossina.
Fantastico.
Così noi proprio usciamo, andiamo a bere il caffè. Quando
e poi ritorniamo in trasmissione.
No, i maschietti li voglio.
Ci sono.
Non lasciarmi con una donna, dai.
Allora, Sina è quella signora che tu hai sentito in trasmissione,
sì,
no?
Sì.
Che fa morire da ridere anche lei. Quindi, no, tu non fai morire da ridere, tu sei...
No, io voglio divertire, scusami.
Va bene.
Se non sono stata divertente, scusatemi, perché io voglio intrattenere. Guarda, io amo, per esempio, amo la bellezza, perché la bellezza è leggerezza, soprattutto. Questo chiudiamo così
la bellezza. La bellezza è leggerezza. Mandiamo anche un saluto ad Orsina, visto che l'abbiamo salutata.
Yes. Vi ringrazio.
E allora direi, Aldo, se siamo d'accordo, Donatella, un caro saluto a tutti e diamo appuntamento alla prossima puntata.